O Padre, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti ringraziamo. Tu sei un Padre buono e generoso, desideri per noi la pienezza della vita, ci hai creato per la vita. Grazie perché per portarci a una vita intensa in te, a una vita piena, hai voluto donarci tuo Figlio. E ce l'hai mandato perché ci insegnasse a vivere da figli. Anzi, hai voluto che attraverso di lui, noi diventassimo a tutti gli effetti tuoi figli. Ringraziamo te, Signore Gesù, perché sei il vero erede della promessa. Sei colui che ci porta all'abbandono totale nell'amore del Padre. Grazie perché hai voluto portarci alla pienezza della vita attraverso di te, donando la tua vita. Grazie perché continui a donarci lo Spirito Santo, che è il tuo soffio, è la tua vita, è la vita del Padre. O Spirito Santo, ti preghiamo di venire in noi, di operare in noi, di trasformare la nostra esistenza, di fare di noi delle creature nuove, dei figli, secondo il disegno e il progetto iniziale del Padre. E preghiamo anche te, Maria, di portarci a vivere in pienezza quanto ci è stato donato attraverso il nostro battesimo. Amen. Ecco, riprendo un po' le fila, perché vedo che la maggioranza delle persone presenti, magari è anche la prima volta che ascoltano questo momento di riflessione sulla lettera ai Galati, mentre è già da qualche mese che stiamo lavorando su questa lettera, stiamo meditando su questo testo. E allora San Paolo scrive questa lettera, intorno agli anni 50, in un momento in cui si rende conto che questi cristiani, delle persone molto buone, persone semplici, contadini, persone che facilmente possono essere imbrogliate da persone un po' più astute di loro, questi fratelli nella fede, viene a sapere che sono stati un po' ingannati da alcuni che, spacciandosi per super cristiani, hanno detto: ma voi fate così? Vivete così? Oh, per carità, avete sbagliato tutto. Sappiate che Dio ha voluto donarci la Torah, ha voluto donarci la legge. Ci sono delle cose che sono prescritte, delle tradizioni ebraiche, che bisognano, perché Gesù era ebreo. E quindi hanno cominciato a seminare zizzania, naturalmente sfiducia in San Paolo. Paolo era andato per annunciare la notizia dell'abbattimento di tutte le barriere, e questi arrivano a ricostruire i muri. Quindi esistono coloro che sono arrivati per primi, che sono loro, poi ci sono quelli che arrivano per secondi, ma non possono arrivare primi, non possono arrivare anche loro tra i primi se non fanno quello che hanno fatto gli altri. E allora ecco qui che Paolo sta facendo vedere, intanto, prima di tutto, che la legge, la Torah, non è stata la prima parola di Dio. Perché? Ma perché Abramo fu dichiarato giusto e ebbe la giustificazione, e l'ho già detto l'altra volta, la giustificazione è Dio che interviene per mettere a posto le cose. Non è la giustificazione che fa la mamma quando il bambino non va a scuola, quella non è la giustificazione, ma è Dio che fa di tutto perché non ci sia nulla dentro di te che possa in qualche maniera impedirti di arrivare a vivere in pienezza la vita che Lui desidera che tu viva. Quindi Dio che mette a posto le cose. Laddove c'è la morte porta la vita, dove c'è un fallimento porta la vittoria. Ecco perché cos'è la giustificazione. E dice: Abramo credette alla promessa e Dio glielo accordò come giustizia. Cioè la giustificazione nasce dalla fede di Abramo, mentre la L'adesione di Abramo alla circoncisione ci sarà dopo. Abramo è già stato giustificato, la circoncisione arriverà dopo. E beh, appunto perché questi ebrei che arrivavano dicevano: se voi non vi fate circoncidere, non vi serve a nulla essere cristiani. Cioè, se prima non farsi circoncidere vuol dire in concreto diventare ebrei, diventare dei proseliti. Quindi voi sarete comunque dei cristiani, se non siete dei cristiani in seconda, anzi non sarete neanche cristiani, perché? Perché non vale niente. Allora Paolo comincia a dire: attenzione, che Dio ha reso giusto Abramo senza la circoncisione, anzi l'ha reso giusto perché lui ha detto di sì, ha creduto, si è appoggiato a lui come a una roccia, è per questo che Dio ha messo a posto le cose. Cosa ha fatto Adamo, non Abramo, Adamo cosa ha fatto? Non credo in Dio. Non sono sicuro di lui, quindi mi fido piuttosto del serpente o della donna. Cosa ha fatto invece Abramo? Abramo si appoggia totalmente a Dio. Il verbo proprio che viene usato, il verbo che poi era chiuso nella radice della la parola che vuol dire credere, è la parola roccia. Mi appoggio a Dio come una roccia. Abramo si è appoggiato a Dio come una roccia, quindi è questo suo essersi appoggiato a Dio che lo ha reso capace di ricevere la giustificazione. E allora San Paolo arriva a questo punto, allora la domanda è una domanda retorica: la legge dunque è contro le promesse di Dio? Perché ha detto prima vengono le promesse, che sono quelle fatte ad Abramo. Dio ha fatto delle promesse. La legge arriva con Mosè, più di 450 anni dopo. Allora, ci sono in mezzo 450 anni. Vuol dire che se Dio ha reso giusto Abramo prima e la legge è stata data dopo, vuol dire che non è la legge che ci permette, la Torah, la legge, se volete, non sono solo i 10 comandamenti, ricordiamoci che la legge, la Torah, non sono solo i primi 5 libri della Bibbia, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, non è solo questo, la legge è tutto quell'insieme di usi, costumi, abitudini, riti, eccetera, che si erano accumulati progressivamente fino ad arrivare a, oltre ai comandamenti e a tutto quello che c'è scritto, 365 precetti negativi e 248 positivi. Capite che uno non se la cavava più. Allora ecco che cosa dice. La legge domanda, dunque, è contro le promesse di Dio? E lui dice, no, non sia mai. Megenoito, non sia mai. Se infatti fosse stata data una legge, notate bene, vi faccio notare subito che fosse stata data da chi? Vedete che è un passivo? Quando noi troviamo un passivo, soprattutto nella Bibbia, nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo, vuol dire che si vuole evitare il nome di Dio, non nominare il nome di Dio in vano. Allora, quando in vano, quando non in vano, allora per evitarlo si usava il passivo. Quindi la legge, Dio l'ha data, è stata data, vedete? La legge, Dio l'ha data perché è capace. Quindi se infatti Dio avesse dato una legge capace di dare la vita, che cosa vuol dire una legge capace di dare la vita? Il verbo che viene usato è il verbo zoopoieo. Ora, il verbo zoopoieo è un verbo che nella teologia di San Paolo, ma anche in tutto il Nuovo Testamento, è il verbo di Cristo risorto. Cioè, chi ha dato la vita? È Gesù risorto che ha dato la vita. A lui hanno dato la morte e lui, avendo assunto su di sé la morte, l'ha presa su di sé, l'ha distrutta e ci ha dato la vita. Allora qui ecco il paradosso di Paolo, dice, ma allora, se la legge fosse stata in grado davvero di dare la vita, cioè di immergerti nella vita di Dio, veramente dalla legge ci sarebbe stata data la giustizia. La giustizia che cos'è? Giustificazione, giustizia, chiamiamola come volete, è la stessa cosa, cioè Dio attraverso la legge avrebbe messo a posto tutto, quindi capite la sottigliezza del discorso, non so se avete capito la sottigliezza, so che è difficile la lettera ai Galati, eh? La sottigliezza del discorso qual è? Se la legge ci avesse dato già la vita in Dio, era inutile che veniva Gesù a morire, no? Perché doveva morire Gesù Cristo? Capite che San Paolo qui si richiama ancora al credo iniziale, al kerigma, chiamiamolo così, dove si dice che Gesù è risorto, Gesù è veramente risorto e Gesù ha dato la vita per noi e poi dopo lo insisterà di nuovo. Allora è chiaro che se, perché Gesù è venuto? È venuto per niente, se bastava già la legge, se la legge era capace di introdurci nella vita piena di Dio. Cosa poteva servire? Ecco che San Paolo arriva al paradosso, quindi il discorso di Paolo è un discorso, se volete, abbastanza paradossale, no? E poi Paolo parte un po' dall'esperienza dei suoi interlocutori, questi cristiani di Galazia, e dice, ma come? Allora qual è la funzione della legge? Ecco qui allora, cosa fa? Ecco qui, ma, dice, la scrittura racchiuse tutte le cose sotto il peccato. Notate bene, aveva già fatto un discorso di questo tipo, aveva detto che la legge aveva, poco prima, nel capitolo precedente, aveva fatto notare San Paolo che la legge in realtà aveva semplicemente detto maledetto colui che pende dal legno. Aveva detto che colui che viene crocifisso è un maledetto. Allora la legge non era riuscita neanche a capire in realtà che cosa. Allora Gesù cosa ha fatto? Gesù si è fatto maledetto perché tutti noi fossimo benedetti. Ricordate che è quello che dice Gesù, no? Padre, non ho perduto nessuno di quelli che tu mi hai dato. Ricordate l'ultima cena, no? Dei discorsi di addio di San Giovanni. Padre, non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato, tranne il figlio della perdizione. Che chi è il figlio della perdizione? È Gesù stesso. Io mi sono fatto perdizione per non perdere nessuno. San Paolo qui dice, Gesù si è fatto maledizione perché noi venissimo liberati dalla maledizione. Che è un principio fondamentale della teologia di Cristo, la cristologia. Il principio fondamentale è quod non assumitur non redimitur, ciò che non è stato assunto non viene redento. Perché la nostra vita è stata redenta tutta, compreso il nostro sorridere, il nostro camminare? Perché Gesù ha assunto tutto, avendo Lui assunto tutto, tutto quello che Lui ha assunto di noi lo ha divinizzato, perché Lui è divino. E quindi Lui cosa ha fatto? Ha assunto su di sé anche la maledizione, perché noi che eravamo i maledetti ricevessimo la benedizione. Non so se sono riuscito a spiegarmi, no? So che sono concetti non facili, però questo ci fa capire come Gesù ha ribaltato tutto. Allora dice, è chiaro che la scrittura cosa ha fatto? Qui non parla più di legge, ma parla di scrittura. Ora, la sacra scrittura è qualcosa che viene prima della legge, perché la legge è arrivata grosso modo 1200 anni prima di Cristo. Ora, la Sacra Scrittura che cos'è? La Sacra Scrittura è il grande progetto d'amore di Dio rivelatoci e scritto perché noi potessimo comprenderlo. Allora, che cosa ci dice Dio nel suo grande progetto? Dice che in realtà l'uomo, l'umanità, tutti, notate bene, allora prima Paolo ha parlato, adesso sta parlando dei Galati, prima aveva parlato dei giudei convertiti, poi ritornerà ancora. Allora, siccome i giudei convertiti hanno la legge, ora la legge è stata data, e vedremo, per farci prendere consapevolezza che siamo dei poverini. Ma quelli che non hanno avuto la legge, come hanno fatto ad avere questa consapevolezza? Questa consapevolezza l'hanno acquisita attraverso la scrittura. Cioè la scrittura cosa ci dà? Ci dà la consapevolezza del peccato. Notate bene, non i peccati, facciamo la distinzione nella Bibbia tra i peccati è il peccato. Che cosa sono i peccati? I peccati sono i modi concreti con cui noi diciamo di no a Dio. Ma capite, questi sono i modi concreti, per esempio, non ho voglia di andare a messa, non vado a messa, e dico, boh, Signore, tanto la messa non mi dice niente, quindi posso fare meno di te, no? Questo è il peccato singolo. Ma dietro il peccato singolo, i singoli peccati, c'è un peccato più radicale. Qual è il peccato? Il peccato è la nostra presunzione di poter fare a meno di Dio. Perché tutta la Bibbia, tutta la Scrittura, ci continua a mettere di fronte la pretesa dell'uomo di poter fare a meno di Dio. E ogni uomo, dai pagani che pretendono di poter fare a meno di Dio, attaccandosi agli idoli, al successo, al progresso, eccetera, fino a tutti coloro che invece si attaccano ad altri idoli, come la legge. Sono spiegato? Quindi, San Paolo sta facendo tutta questa cosa. Quindi, cosa ha fatto la Scrittura? Ci ha racchiuso, notate bene, il verbo racchiudere, Synecleisen, proprio ci ha chiuso a chiave, piuttosto che un racchiudere come in una prigione, in realtà vuol dire la Scrittura ci ha protetto. Cioè, siccome noi ci facciamo del male, cosa ha fatto la Scrittura? È un po' come la mamma che il bambino che si fa del male, no? Cosa fa? Fa quella robina lì in casa, come si chiama, il recinto di sì, tutto in box, chiamavano, non è ovviamente quello delle automobili, in box, comunque il recinto con dentro poi imbottito, in modo che il bambino non vada in giro per la casa facendosi del male, scontrandosi con tutti gli spigoli. Quindi è vero che era chiuso, ma avendolo racchiuso gli fa prendere coscienza dei suoi limiti. Guarda che non puoi fare tutto quello che vuoi, sono spiegato. Cioè, racchiuso perché tu non ti faccia del male. Allora, che cosa ha fatto? Qual è il compito della Sacra Scrittura? Di aprirti gli occhi e di farti vedere, guarda, la radice della tua infelicità è il tuo volere fare a meno di Dio. E allora dice la Scrittura, ha racchiuso tutte le cose, notate bene, tutte le cose, panta, tapanta, tutte le cose, quindi le cose siamo noi, il mondo, eccetera, tutto, affinché la promessa che deriva, che viene dalla fede, che è Gesù Cristo, ricordate la promessa qual è? Abbiamo detto che la promessa è quella che Dio ha fatto ad Abramo grazie alla fede. A chi ha promesso? Ha detto Dio ad Abramo, vi ricordate il capitolo secondo, eccetera? Al tuo seme io darò tutto, al tuo seme. E allora San Paolo dice, avete visto? È singolare, ha detto il seme. Il seme è una persona sola. E chi è il seme di Abramo? Il seme, cioè il discendente di Abramo, per eccellenza è Gesù Cristo, perché è colui che dice il suo sì totale al Padre in questo suo progetto. Allora, ecco l'emblema. Quando tu, allora, cosa ha fatto la legge? La legge ci ha tutelato, ci ha rinchiuso, ci ha messo nel box perché noi prendessimo coscienza che siamo dei limitati, affinché la promessa che viene prima, quella di Abramo, la promessa che Dio ha fatto ad Abramo, è una promessa che però deriva da cosa? Dalla fede. E questa fede, che vuol dire abbandonarsi, appoggiarsi a Dio come a una roccia, questa fede è quella che è Gesù Cristo, è un genitivo soggettivo, cioè è un genitivo presegetico, non la fede di Gesù Cristo, non è la fede in Gesù Cristo, la fede che è Gesù Cristo. Allora, deriva dalla fede che è Gesù Cristo, venga data, notate bene anche qui, è un passivo, cioè, quindi da chi ti viene? Viene da Dio, quindi affinché la promessa, affinché Dio ti dia la promessa, dia la promessa a quelli che credono, cioè se tu sei unito a Gesù, Gesù è colui che crede, siccome lui ha assunto tutto in sé, anche tu diventi credente come lui e quindi ottieni gli stessi risultati. Ecco perché Gesù dà la vita, mentre la legge non ti può dare la vita. prima però della venuta della fede eravamo custoditi dalla legge. Notate bene, non so se avete notato, prima quando ha parlato della scrittura diceva in generale, no? La scrittura ha racchiuso tutti sotto il peccato, nel peccato. Qui adesso avete visto che ha cambiato. Qual è la persona a cui si sta rivolgendo? Chi sono? Noi. Chi sono i noi di cui parla San Paolo? Gli ebrei, Paolo ebreo. Quindi sta parlando degli ebrei convertiti. Quindi prima parlava ai Galati dicendo voi, va bene, ok, voi non conoscevate la legge, quindi era stata data la scrittura, ma è per tutti gli uomini, quindi siete lì. Non è una vera prigionia, capite, quella che ti è stata data, non eri prigioniero, ma eri custodito da questa parola ti ha custodito perché tu potessi prendere coscienza di essere un poverino. E allora, adesso dice, però, prima della venuta della fede eravamo custoditi dalla legge, noi. Noi ebrei, cioè gli altri erano custoditi dalla scrittura, noi invece siamo custoditi dalla legge. Non so se riuscite a capire il parallelo, no? Cioè per dire che tutti quanti eravamo nella stessa cacca, scusate. Cioè, non è che quelli là, loro erano più bravi perché avevano la legge e invece i cristiani etnici, così si venivano chiamati, oppure i cristiani che venivano dal paganesimo erano peggiori. No, dice tutti quanti. Gli uni erano custoditi dalla scrittura, gli altri erano custoditi dalla legge. Comunque tutti custoditi, nel senso perché la legge cosa fa? La legge ti chiede talmente tante cose che quando tu cominci a farle ti rendi conto che è impossibile. Allora ti rendi conto che sei così fragile che non ce la puoi fare. Allora dico, Signore, sono vero povero. Cosa aveva fatto San Giovanni? Vi ricordate il battesimo di Giovanni? Entravano nel Giordano, no? Perché il Giordano? Perché il Giordano è un fiume, il fiume di Israele, è l'unico fiume, ma è, e dove era San Giovanni? Era alle foci del Giordano. Perché non alle sorgenti? Alle sorgenti c'è un'acqua limpida, bella. State giù le foci del Giordano, adesso è limpida perché sono tutte chiuse, ma una volta l'acqua veniva giù e là l'acqua era tutta rossastra, piena di fanghiglia rossa. Uno entrava nell'acqua e quando usciva, siccome non si usava l'accappatoio, si seccava e si usciva pieno di chiazze di fango, di questa terra rossa. Che cos'era il battesimo di Giovanni? Entrare in quest'acqua del Giordano per dire, Signore, ecco perché è il battesimo di penitenza, Signore, guarda come siamo conciati, siamo peccatori, non ce la facciamo, cioè la legge non ci salva, abbiamo bisogno di te, non ce la facciamo, siamo pieni di fanghiglie addosso. E Gesù cosa fa? Entra in quest'acqua. I padri della Chiesa hanno detto, perché? Per purificarla. Noi in quest'acqua potevamo prendere soltanto consapevolezza di essere sporchi. Quando ci entra Gesù prende quest'acqua, la assume, e siccome lui è il filtro dell'amore di Dio, quest'acqua diventa pulita. E tutti quelli che sono entrati dopo di lui hanno potuto fare esperienza invece di essere liberi dal peccato. Mentre chi entrava nell'acqua prima, l'acqua della legge, veniva fuori soltanto con le chiazze, perché la legge ti dà solo la consapevolezza di essere un poverino. Non so se sono riuscito, perché so che è arduo. Cioè in fondo è tutto lì il discorso, Cioè, in fondo Gesù è venuto perché per dirti, guarda che senza di me, lo dice nel Vangelo, senza di me non potete fare nulla. Quindi, ecco qui allora che San Paolo continua a dire, ma qui cosa dobbiamo fare? Quindi noi eravamo, prima però della venuta della fede, eravamo custoditi dalla legge. E poi ancora, sucleiomenoi, cioè riprende ancora l'essere chiusi a chiave, eravamo racchiusi, eis ten melusen pistin. c'è qualcuno che è già venuto altre volte, c'è un eis. Quindi eravamo racchiusi in vista della fede, cioè eravamo stati racchiusi perché il Signore, pensando già di portarci a una capacità di amare come Gesù, come quella di Abramo, di fidarsi, e si sa che questa capacità si acquisisce a poco, peu a peu, diceva Padre Fine, pian pianino, a poco, si va avanti. Allora, lui ci ha racchiusi in vista perché noi a poco arriviamo là. Allora, attenzione, cosa dice? Lui adesso lo dice, c'era un pedagogo, no? La legge è diventata il pedagogo. Cos'era il pedagogo? Adesso lo sembra la pedagogia, no? Allora, che non è... educare i bambini con la didattica, la pedagogia, no? Un calcio nella schiena, pedagogia e la didattica, schiaffone, no? Che non sono due, non c'entra la didattica, non c'entra con le dita e non c'entra la pedagogia né coi piedi. Quindi il pedagogo chi è? Non era il maestro, era piuttosto colui che custodiva i ragazzi, no? Come dire, l'educatore dell'oratorio feriale o il vice educatore dell'oratorio feriale del Grest Estivo, che sono ragazzotti di 14-15 anni che fanno un po', cioè dopo c'è l'educatore serio e così, quindi dice, ah, fai tutto zitto, metti di fila, cioè, capite? Allora, la legge ha avuto questa funzione, ha avuto la funzione del pedagogo, non era il maestro è Gesù, però ti ha tenuto in riga perché tu non sgarrassi, perché tu non facessi di peggio, siccome già sei comunque in questa situazione difficile, se non ci fosse stata la legge non avevi neanche un po' di briglie, questo qui ti ha tenuto un po' in briglia, ti ha tenuto in fila, ti ha messo in ordine, no? Allora dice, quindi noi eravamo racchiusi in vista, no? Perché eravamo eis verso la fede che doveva essere rivelata. Notate bene, ancora una volta, un passivo. Cioè, da chi viene rivelata? Da Dio stesso. Cioè, non è una conquista. Mentre per gli ebrei diventare santi era la conquista, osservare tutte le leggi, questo, quello, gli usi, i costumi, la pulizia, le cose, eccetera. Abbiamo letto due domeniche fa, qualche domenica fa, San Marco, no? Queste tutte le pulizie che facevano per sentirsi a posto, quando tornano dal mercato si tolgono la tunica, si lavano fino al gomito. Allora, questa esasperazione del pulire, Gesù dice, ma guarda che la pulizia è dentro, ma ti viene data come dono, ecco qui, per essere in attesa questa fede che doveva essere rivelata, quindi c'è questo passivo ancora. Cosicché, ecco qui cosa spiega, allora la legge cos'era? Ecco Paolo, versetto 24, cosicché la legge è diventata nostro pedagogo, ancora eis Christon, vedete che c'è un eis? Verso Cristo, un pedagogo che ci conduce, è un po' come dire il campastore, no? Che sta di dietro ai garretti delle mucche o delle pecore, e alla fine questi arrivano verso Cristo, se no saremmo stati come pecore senza nessuno che... Allora la legge ha avuto questa funzione, di metterci in riga, perché se no sarebbe stato più difficile il lavoro di Cristo, no? Quindi, e allora... è diventato il nostro pedagogo affinché dalla fede noi siamo giustificati, cioè affinché dalla fede, ec pisteos, ancora è un passivo divinum, siamo giustificati, cioè è grazie a Dio, quando tu ti affidi a Lui, Lui ti giustifica, cioè mette a posto le cose, quindi non sei tu che, perché hai fatto il bravo, allora grazie Signore, ho meritato tutto e tu mi dai tutto, no? È piuttosto l'ascesi negativa, non è l'ascesi positiva, fare, novene, preghiere, rosari, vado a messa, conquisto i meriti, no, tu devi solo allargare le braccia perché tutto ti viene dato, tu devi allontanare tutto quanto ti distacca, devi solo aprirti perché Lui possa agire, affinché dalla fede noi siamo giustificati, siamo cambiati, siamo trasformati. essendo venuta per la fede, essendo venuta poi la fede, c'è cioè un de, sì, essendo venuta, poi sono io un asino perché avendo scritto, a quest'ora non leggo più, invece che cioè, ho scritto poi, ho letto per, essendo venuta poi la fede, cioè arrivata la fede, non siamo più sotto il pedagogo. Allora San Paolo sta dicendo, vedete, se voi tornate indietro e vi fate ancora circoncidere, tornate ancora alle urgenze dell'ebraismo, avete perso tempo. Cioè state tornando indietro, non state andando avanti come vi dicono questi fasulli che sono venuti a mettere zizzani in mezzo a voi, ma state tornando indietro. Cioè se tu da Gesù torni, fai un passo indietro, torni sotto il pedagogo, torni sotto. Allora non siamo più sotto il pedagogo perché è arrivata la fede, perché con Gesù noi siamo diventati nuovi. Capite che tutto questo discorso che cos'è in sostanza? È l'essenza della nostra vita cristiana, è il battesimo. Che cosa vuol dire essere battezzati? Poi lo dirà, lo vedremo. Che cosa vuol dire essere battezzati? Ma questo vuol dire essere immersi totalmente nella vita di Dio. Poi Paolo parlerà poi dell'azione dello Spirito Santo. Notate bene, è una delle cose che non sono ancora riuscito a fare, ma spero di poterlo fare nei prossimi 50 anni. Ecco. E riuscire a far passare un'altra idea, perché io sono un po', come si dice, uno può dire un po' sofistic, no? In dialetto milanese, un po' sofistico, un po' pedante sulle parole. Ora, quando si pensa allo Spirito Santo, uno può pensare alla colomba, dire, ma speriamo di no, che se c'era aperta la caccia qualcuno sparava, era finita. Allora, spirito, uno pensa qualche cosa di aleatorio, no? In realtà, nella dicitura sia dell'Antico Testamento ma anche del Nuovo, che poi viene tradotto con pneuma, è la ruah, che vuol dire il respiro. Sì, il respiro di Dio. Allora, dire che Gesù ci ha dato lo Spirito Santo vuol dire che ci ha dato il suo respiro, che è l'equivalente del dire, che cos'è il respiro? È la vita. Quindi la vita del Padre, che è lo Spirito, è la vita del Figlio, che è ancora lo Spirito, e questo stesso Spirito viene soffiato in noi, perché anche noi possiamo ricevere la stessa vita, stesso sangue, se volete, capite? E allora, però, quando io sento parlare di Spirito Santo, non ho la certezza che la gente ha capito questa cosa qui. Soffio. Tanto è vero che c'è anche un canto, no? Soffio di vita, forza di Dio, vieni Spirito Santo. Soffio di Dio. Ecco, secondo me la traduzione migliore è soffio. Quando Dio manderà lo soffio, pensate alla grande profezia di Ezechiele. Figlio dell'uomo, profetizza su queste ossa, le famose ossa aride, no? Profetizza e di soffio, cioè noi ti traduciamo spirito, uno pensa a spirito, sai, qualche spirito un po' cartoni animati, no? Dove gli spiriti sono chissà che cosa, con tanto di fantasmi o con... Niente di... no, soffio, vita di Dio, entra la vita di Dio e queste ossa si alzano, comincia tutto da capo, ecco la vita di Dio, avere la vita di Dio. Allora, essere cristiani vuol dire questo, per quello che si dice col battesimo abbiamo ricevuto la vita di Dio, il soffio di Dio, il mio respiro è ormai il respiro di Dio, no? Ecco, alla fine di questa riflessione, perché ormai ho tirato già tardi, ecco, io penso che possiamo già domandarci che consapevolezza ho io di questo dono grande che mi è stato fatto, soprattutto vedete questo passivo, no? Mi è stato fatto, cioè che Lui mi ha fatto. Che riconoscenza nasce nel mio cuore, è bello, no? Pensare, Signore, guarda come mi hai voluto bene, prima mi hai rinchiuso perché non facessi del male e poi mi hai aperto perché io potessi ricevere il meglio del bene. Bellissimo, capite? Questo Dio che dice, dal momento che tu hai detto di no, cerco almeno di limitare i danni, ecco. No, capite? La legge è stata mandata per limitare i danni. Così come la parola di Dio, la Bibbia, ci fa vedere come noi siamo tutto un male dentro, cioè ogni volta che Lui, il Signore, ci vuol portare al bene, noi continuiamo a trasformare, a rovinare tutto, no? E la Bibbia ci porta tutto questo, eh? Vediamo come... E Gesù invece arriva a far vedere che comunque il male non prevale. Ecco qui il perdono, ecco la misericordia, ecco la bontà, ecco il ricominciare da capo. Ecco, io credo che qui si dilata il nostro cuore alla speranza, alla gioia, alla consolazione. Ecco, davvero ringraziamo il Signore e anche chiudendo gli occhi e andando a letto possiamo davvero ringraziarlo ancora di più con maggior consapevolezza ed entrare veramente nel riposo, che è quell'atteggiamento di chi dice: Signore, so che tu sei sempre con me e mi accompagni in ogni momento e non temo più nulla perché tu sei davvero il meglio, non c'è altro, no? C'è il Salmo che dice, no? Si canta ogni tanto, gustate, vedete quanto è buono il Signore. Non mi piace, perché mi sembra che quanto è buona la Nutella, quanto è buono il cioccolato, quanto è buono. Nell'ebraico invece non c'è scritto gustate, vedete quanto è buono il Signore, ma gustate, vedete quant'è eccellente il Signore. Cioè il Signore è il meglio del meglio. Ecco, io penso che è questo che noi dovremmo riscoprire. Quando tu ti metti davanti a lui e dici, Signore, davvero, non potevo cadere meglio, perché sono caduto nelle tue braccia.